E ora incominciamo a entrare nel quaderno 4. Come ho già detto, invertiamo un po' l'ordine con cui avevamo pensato di proseguire nei lavori dopo l'introduzione storica. Quindi leggerò prima io la mia breve relazione introduttiva, che in una prima parte cerca di disegnare la struttura del quaderno 4 nel raffronto fra l'interpretazione gerratana e l'interpretazione Francioni, che come vedremo non sono per nulla coincidenti, e poi spenderà qualche parola sulla parte meno importante, tra virgolette, del quaderno 4, cioè quella cosiddetta miscellanea, o meglio con le due parti differenti di note che non fanno parte né del saggio sul canto decimo né degli appunti di filosofia prima serie, che invece sono i due blocchi fortemente tematici e caratterizzanti del quaderno. Il quaderno 4 è uno dei quaderni dalla struttura più complessa, forse il più complesso, perché esso si compone di ben quattro parti, come aveva già osservato Gerratana nella sua edizione dei quaderni del carcere. Secondo l'ipotesi di Gerratana, Gramsci aveva iniziato infatti a scrivere il quaderno 4 da pagina 41, cioè dalla metà. Incominciando alla pagina 41, gli appunti di filosofia, nella primavera del 1930, proseguendo fino alla fine del quaderno, quindi gli appunti di filosofia, pagina 40, pagina 80, 80 bis, secondo la terminologia che usa Gerratana, e aveva poi scritto invece le pagine 11, 40 bis, con note di miscellanea nel novembre del 1930, e i due blocchi rimanenti, canto decimo dell'inferno, che prende le pagine 1, 7 bis, e la rimanente parte miscellanea, cioè pagine 8, 10 bis, tra il 31 e il 32. In base a queste considerazioni, l'edizione critica di Gerratana presenta il quaderno 4 in un modo, con un montaggio, a prima vista poco comprensibile. Voi sapete che attraverso i numeretti che sono a margine delle pagine dell'edizione di Gerratana è possibile leggere la pagina del manoscritto, e leggendo questi numeretti si può osservare che appunto il montaggio, che giustamente come curatore, come fanno tutti i curatori delle edizioni critiche, il montaggio che Gerratana ci restituisce è un montaggio che presenta il quaderno 4 come secondo lui è stato scritto dal punto di vista temporale, secondo l'ordine temporale di scrittura che egli ha creduto di poter dedurre da vari elementi di datazione. Secondo Gianni Francioni invece, e di questo si dà conto soprattutto nell'edizione anastatica dei quaderni del carcere, che è uscita nel 2008-2009, secondo Gianni Francioni invece inizialmente il quaderno viene subito diviso sì da Gramsci in due parti, e quella che Francioni chiama la regola della bipartizione, per cui i quaderni, non avendo Gramsci tutti i quaderni che voleva a disposizione, usava all'inizio soprattutto, no, nei primi quaderni, dividerli in due in modo in pratica da raddoppiarne il numero. Quindi Gramsci divide in due parti il primo quaderno, e le 80 carte, come si esprime Francioni, che compongono il quaderno vengono divise esattamente in due parti come fossero due quaderni diversi. Ricordo en passant che, poiché forse non a tutti può essere presente, che carta è il termine usato in filologia e che nell'ambito degli studi gramsciani è stato introdotto da Francioni. Abbiamo visto che prima Gerratana usava pagina 1, pagina 80 bis, eccetera, eccetera. Carta invece è il termine corretto in filologia, è stato introdotto da Francioni nel campo degli studi gramsciani. Ogni carta ha due facciate, che sono denominate appunto recto e verso, quindi di ogni pagina, di ogni carta, il numero è accompagnato da una R o da una V, recto o verso, appunto. questo per intenderci. Allora, in queste due parti del quaderno 4, di quello che sarà il quaderno 4, secondo Francioni, ognuna delle quali è esattamente metà quaderno, Gramsci inizia parallelamente la stesura delle due metà, delle due parti dei quaderni, dei due quaderni, diciamo pure a questo punto. Nella prima parte inizia le sue riflessioni sul canto decimo dell'Inferno, da pagina 1 andando avanti, invece da pagina 40 andando in avanti inizia invece i suoi appunti di filosofia prima serie. In un secondo tempo, la prima parte viene a sua volta bipartita. Perché? Perché a un certo punto Gramsci si rende conto che per il suo saggio sul canto decimo dell'Inferno probabilmente non gli serve tutto il primo quaderno, tutte le prime 40 pagine del quaderno, dato che noi dobbiamo entrare nell'ottica che la risorsa carta per il carcerato Gramsci è un bene prezioso, è un bene che scarseggia, dunque lui cerca di razionalizzarne l'uso il più possibile. La prima parte viene bipartita, nel senso che le note di argomento dantesco occupano soltanto le prime 7 carte, tradotto le prime 14 facciate, mentre le rimanenti 33 carte, cioè le 66 facciate, sono occupate da note di argomenti vari, da note di miscellanea. Queste sono le parti di miscellanea. Quindi questa tripartizione viene effettuata perché Gramsci si accorge appunto a un certo punto che lo studio sul quaderno decimo non richiede tanto non richiede tanto spazio, cioè metà quaderno, o comunque egli non lo porta più avanti per motivi a noi ignoti, lo studio sul canto decimo viene interrotto a un certo punto. Secondo Francioni, il quaderno 4 viene iniziato nel maggio del 1930, per Gerratana all'inizio era un po' di poco precedente, per entrambi, per Francioni e per Gerratana, le note miscellanee che occupano appunto le carte 11 recto 40 verso sono iniziate nel novembre 1930, anche perché nella prima di esse, quella che poi nell'edizione di Gerratana sarà la nota 49 del quaderno 4, lo stesso Gramsci afferma, tra parentesi, è uno dei pochissimi casi in cui c'è un elemento certo di datazione introdotto dallo stesso Gramsci, scrivo nel novembre 1930, scrive Gramsci tra parentesi, quindi questa è una delle poche cose di cui siamo sicuri per quello che riguarda la datazione esatta del quaderno 4. Le note miscellanee, la seconda parte della prima parte del quaderno, è appunto iniziato nel novembre. Se non sbaglio, la visita di Gennaro, quando c'era stata, Francesco, nel giugno, no? Quindi diciamo che si colloca a metà della stesura proprio di questo quaderno 4. Queste note delle carte 11 recto 40 verso vengono iniziate da Gramsci quando lo spazio libero nella seconda metà del quaderno è quasi del tutto terminata, e per questo vi sono delle note che hanno anche titoli di rubrica uguali a o simili a quelli degli appunti di filosofia, come se Gramsci continuasse in qualche modo una parte del lavoro di riflessione consegnato agli appunti di filosofia anche nella parte precedente del quaderno, precedente dal punto di vista spaziale ma consecutiva dal punto di vista temporale. Solo nell'estate del 1932 invece, cioè 2 anni più tardi, quando Gramsci ha in cella il suo quaderno, quello che sarà il quaderno 4, per ricopiare alcuni testi A in altri quaderni e farli diventare quindi testi C, Gramsci occuperà gli ultimi spazi bianchi rimasti nel quaderno, scrivendo quindi le ultimissime note, anche queste note miscellanee del quaderno, che risalgono quindi al 1932 e che occupano le pagine 8 recto 10 verso. Quindi c'è questo andamento, insomma, un po' difficile da tenere a mente. Prima saggio su Dante e appunti di filosofia in parallelo, poi le pagine 10-39 miscellanea e poi infine le pagine 8-10, mi esprimo così, parlando di pagine, non di carte, eccetera, per capirci, con altre note di miscellanea però di molto successive. Allora, il mio compito qui è soltanto brevemente di riflettere, di riferire sulle note del quaderno 4 che non fanno parte né della riflessione del canto decimo dell'inferno né degli appunti di filosofia. Nelle carte 8 recto 10 verso dei manoscritti gramsciani, la sezione miscellanea del quaderno 4 che incontriamo quindi subito dopo la parte dedicata al canto decimo e che fu scritta invece per ultima nel 1932 è occupata da 7 note di argomento vario, 3 di prima stesura riprese nel quaderno 16 e le altre in stesura unica. Nella edizione gerardana queste note o paragrafi sono contrassegnati con i numeri dati dal curatore ovviamente dall'89 al 95 e si trovano nelle pagine 530-536. Si tratta di note di schedatura bibliografica che il detenuto compie per lo più su riviste del 1932, da qui la nostra possibilità di datarle appunto 1932. Vi sono 3 testi A che confluiranno tutti nel quaderno 16 e 4 testi B. Gli argomenti sono in buona parte attinenti agli intellettuali e all'organizzazione della cultura in Italia e fuori d'Italia, ma riguardano anche la Chiesa Cattolica. Io non mi soffermo su queste note, che non sono altrettanto significative di quelle che compongono invece la parte miscellanea del quaderno 4 scritta nel 1930 e che occupa le carte 11 recto 40 verso e che risale, come si è detto, al novembre del 1930. Queste note, questa grossa parte miscellanea scritta nel novembre 1930 è composta di 29 note di vario argomento. 20 note di queste 29 sono di prima stesura, nel senso che sono barrate da Gramsci, come egli usa fare quando ricopia le note successive nei successivi quaderni. Una di queste note, però, qui è una questione abbastanza interessante, una di queste note, cioè la nota 57 del quaderno 4, è barrata come una nota di prima stesura, ma non è ripresa in alcun quaderno successivo. Si intitola Vincenzo Cuoco e la rivoluzione passiva, è una nota molto breve, ma è importante per l'iniziale connotazione appunto del fondamentale concetto gramsciano di rivoluzione passiva. Ora, secondo Gerratana, in tutto il quaderno 4 sono 3 i testi A non ripresi in altri quaderni successivi, il che potrebbe anche portarci a dire, questo è un problema insomma apparentemente minore ma abbastanza interessante secondo me, che i testi A non vanno definiti come testi di prima stesura, vanno definiti come testi non ripresi, cioè, scusate, cancellati da Gramsci, alcuni dei quali, la stragrande maggioranza, sono stati ripresi in testi di seconda stesura, ma alcuni dei quali anche, una minoranza certo, però una cosa interessante, a volte testi anche interessanti, non sono stati cancellati in modo da restare leggibili, ma non ripresi in altri testi. Uno di questi esempi, diciamo abbastanza rari, ma non del tutto inesistenti, diciamo così, è appunto questo testo, questa nota 57, dove per la prima volta compare il concetto di rivoluzione passiva. Perché per la prima volta compare il concetto di rivoluzione passiva? Noi sappiamo che il concetto di rivoluzione passiva compare anche nel quaderno 1, però l'aggiunta del termine rivoluzione passiva nel quaderno 1 è un'aggiunta interlineare, sovralineare, ed è molto probabile che Gramsci sia tornato sul quaderno 1 a scrivere rivoluzione passiva in un paio di passaggi dopo aver scritto questa prima nota del quaderno 4 in cui compare il termine rivoluzione passiva. Quindi è in questo quaderno 4 miscellanea che per la prima volta Gramsci parla di rivoluzione passiva ed è, come sappiamo per l'importanza del concetto, un'annotazione non del tutto marginale. Per la precisione, delle 29 note in questione, in questa parte miscellanea, 7 sono testi B. Se intendessimo con testi B un testo di stesura unica, sarebbe da considerare in questo novero anche questo questa nota 57 del quaderno 4, che non risulta ripresa in nessuna nota di seconda stesura, ma è ugualmente biffata, come si dice, cioè biffata vuol dire cancellata in modo da restare leggibile, non cancellata come in altre piccole parti dei quaderni. Gramsci cancella dei suoi scritti rendendoli illeggibili. Se andate a vedere il manoscritto riprodotto in questa bella edizione, no, della Treccani, l'edizione anastatica, cosiddetta anastatica dei quaderni, si vede bene la differenza fra quello che Gramsci cancella perché ritiene di averlo copiato ma vuole renderlo ancora, vuole mantenerlo leggibile, e quello che invece cancella proprio in maniera da renderlo illeggibile, perché evidentemente ha scritto qualche cosa che gli è venuta male, di cui si è pentito, di cui non vuole lasciare traccia, e quindi ce lo cancella veramente. Questo paragrafo 57, come dicevo prima, è un testo importante perché è il primo in cui compare il concetto di rivoluzione passiva. Si intitola proprio Vincenzo Cuoco e la rivoluzione passiva. E è importante anche perché Gramsci in esso subito nota come il concetto di rivoluzione passiva, scrive, pare esatto non solo per l'Italia ma anche per gli altri paesi che ammodernarono lo Stato attraverso una serie di riforme e di guerre nazionali, senza passare per la rivoluzione politica di tipo radicale giacobino. Quindi è una notazione che da subito ci aiuta a una certa interpretazione, a una certa lettura del testo. Dei 7 testi B propriamente detti presenti in questa sezione miscellanea, nessuno mi pare di una qualche rilevanza, fatta eccezione parziale per la nota 61, che si intitola Filologia, ideologia, scienza, dottrina, dove nel paragone tra ideologia e scienza che Gramsci istituisce, per la prima, l'ideologia, viene definita una ipotesi scientifica di carattere educativo-energetico. La definizione di Gramsci, la definizione del termine ideologia, che insomma fa pensare abbastanza interessante. Più interessanti sono indubbiamente alcuni dei 22 testi A, ovvero tutti quelli biffati da Gramsci e ripresi in altri quaderni. In primo luogo vi è un blocco iniziale di 6 note, i paragrafi 50-55, che coprono le pagine 474-503 dell'edizione cerratana, dedicate al tema degli intellettuali in senso largo, dove la prima lunga nota sembra indicare uno spazio di riflessione riservata proprio a questo tema. Cioè, con questa lunga nota Gramsci introduce la riflessione su alcuni aspetti importanti della questione degli intellettuali, che poi prosegue nelle note successive, anche se in un modo un po' rapsodico, come vedremo. La prima nota di questo gruppo di note dedicate al tema degli intellettuali è la nota 449, quaderno 4, nota 49, in cui Gramsci propone una riflessione sulla formazione dei gruppi intellettuali italiani, come era stato prospettato nel terzo punto dell'elenco che apre il primo quaderno. Ma una vera e propria teoria, cioè non una riflessione su questo, ma una vera e propria teoria generale degli intellettuali. Gramsci, cioè, sembra a me non pervenire a un impianto categoriale teorico alla fine di una riflessione storica, come avviene, o sociologica, come avviene per altre categorie dei quaderni, ma dimostra di avere già alle spalle, almeno in parte, questo tipo di riflessione. Possiamo ricordare che del resto la riflessione sugli intellettuali italiani veniva dalla questione, almeno dalla questione meridionale, insomma altre tracce sono riscontrabili anche negli scritti precedenti degli anni 20, tanto da poter avanzare appunto già nel quaderno 4, che è uno dei primissimi quaderni che Gramsci ha in cella e che scrive contemporaneamente o quasi contemporaneamente nel 1930 al quaderno 1, al quaderno 2, al quaderno 3, tanto da poter avanzare già nel quaderno 4 una teoria generale degli intellettuali, i cui punti nodali, che qui posso solo elencare, a me sembrano i seguenti. Innanzitutto, la notazione fondativa di tutto il discorso gramsciano per cui gli intellettuali non sono una classe ma una categoria presente in ogni classe sociale. Inoltre, la fondamentale distinzione tra intellettuali organici e intellettuali tradizionali. il collegamento del ruolo degli intellettuali in relazione alla funzione dell'egemonia sociale e del dominio statuale, la suddivisione dell'attività intellettuale in gradi, dai più creativi a quelli amministrativi e divulgativi, la distinzione tra intellettuali urbani e intellettuali rurali, che stava già nella questione meridionale, e il tema del partito politico, che per Gramsci, aperte virgolette, procura la saldatura tra intellettuali organici di un gruppo sociale e intellettuali tradizionali, chiuse virgolette. Quindi l'intellettuale tradizionale che entra in un partito, afferma Gramsci, diviene un intellettuale organico, aperte virgolette, si confonde con gli intellettuali organici di tale gruppo, chiuse virgolette. Questo perché a volte si fa un po' di confusione fra la distinzione fra intellettuali organici e intellettuali tradizionali. Gramsci dice qui, e questo dimostra anche la grandissima importanza del tema del partito nei Quaderni del carcere, che l'intellettuale tradizionale che entra in un partito diventa intellettuale organico. Pensiamo poi a tutte le interpretazioni, le letture, anche le polemiche cui hanno dato vita poi la particolare applicazione che Togliatti ha fatto nel dopoguerra di questa ipotesi di lavoro o di questa interpretazione gramsciana. Insomma, c'è una vastissima letteratura in merito. Quindi tutti i membri di un partito sono intellettuali, scrive Gramsci, la loro funzione è, tra virgolette, educativa e direttiva, cioè intellettuale, chiuse virgolette. Ancora, infine, in questo blocco di note sugli intellettuali, il tema del sistema scolastico, che è ripreso più volte da Gramsci, e infine anche la peculiarità degli intellettuali determinati per area culturale e geografica, intellettuali francesi, russi, inglesi, tedeschi negli Stati Uniti, nell'America del Sud, eccetera. Questa nota 449, che è molto lunga e molto densa, sarà ripresa nel quaderno 12, come anche le successive note 50, intitolata La scuola unitaria, e 51, intitolata Braccio e cervello. La riflessione gramsciana sul rapporto tra il lavoro manuale e il lavoro intellettuale prosegue anche nella nota 52, quella del celebre esempio del gorilla ammaestrato. Nota che in un primo tempo Gramsci intitola Animalità e industrialismo, titolo che poi viene corretto, cioè cancellato e riscritto come Americanismo e Fordismo. Il paragrafo sarà ripreso quindi nel quaderno 22, ma qui risulta essere pienamente in continuità, in questo quaderno 4, con le note precedenti, anche se il discorso gramsciano assume in questa nota molte altre implicazioni, dall'accenno iniziale a Trotsky, al ragionamento sul fordismo, taylorismo, eccetera. Anche la nota seguente, la nota 53, intitolata Concordati e trattati internazionali, affronta in realtà il tema della laicità degli intellettuali, della scuola e della università, e sarà ripresa nel quaderno 16, come la successiva nota 54, che è un breve estratto da un articolo di Jemolo su Stato e religione. Notiamo dunque che in questo primo blocco, in queste prime note del blocco miscellaneo, nel lavoro di annotazione di Gramsci, vi è una sorta di concatenazione tematica che porta anche a sfaccettature molto differenti, ma tutte unite con un filo rosso, a volte con un procedimento che fa pensare a una sorta di processo di associazione di idee tra tematiche forse non del tutto uguali, non del tutto omogenee, a volte persino apparentemente opposte, ma invece comunque contigue, legate da una tematica sotterranea di fondo, che è appunto questo esame della categoria di intellettuale visto in molteplici, sotto molteplici aspetti e anche calata in diverse situazioni storiche e geografiche. Tra l'altro Gramsci scrive che in ogni professione non si può mai escludere una certa attività intellettuale. E poi la riflessione sul gorilla ammaestrato che opera, sappiamo che l'operaio che opera la catena di montaggio, dove la maggiore possibilità di pensare risulta invece proprio dal fatto che l'organizzazione terroristica del lavoro non richiede attività intellettuale, nell'esplicazione dell'attività professionale dell'operaio. Cioè c'è un nesso fra due problematiche apparentemente non strettamente collegate, quello del fatto che in ogni professione c'è una dimensione di lavoro intellettuale, una certa attività intellettuale, e poi la riflessione che invece quasi rovescia questo assunto, perché dice che l'operaio ha la possibilità in qualche modo di svolgere una sua riflessione intellettuale per il fatto che il lavoro manuale della catena di montaggio non gli richiede una applicazione intellettuale, perché tutta la conoscenza sta già depositata nella macchina e quindi in pratica lui non deve dare la sua forza lavoro, la sua forza animale, potremmo dire. O come nella continuità rilevabile fra le note 53 e 54, dove le considerazioni sui concordati della prima conduce alle notazioni sullo studio di Jemolo avente a oggetto il rapporto Stato-Chiesa, eccetera. Intendo dire che pur nell'ambito di una sezione dedicata agli intellettuali si aprono dei segmenti di riflessione o di annotazione bibliografica, dei sentieri di riflessione, possiamo dire, su temi parzialmente diversi, che poi infatti non a caso daranno luogo alla ripresa di queste note in quaderni diversi. Questa è una specie di seminazione, diciamo, che poi verrà ripresa da Gramsci in quaderni diversi, quando questo grande tema del lavoro intellettuale verrà suddiviso in diversi quaderni, perché sarà suddiviso in diversi nello sviluppo di diversi sentieri di lettura. Il blocco tematico di sei note di prima stesura si interrompe con la nota 56, in cui è contenuta una riflessione di tema diverso. Il paragrafo è intitolato Machiavelli e l'autonomia del fatto politico. Quindi entriamo in un altro immenso continente della riflessione gramsciana. Sottolineando l'importanza di studiare machiavellismo e antimachiavellismo, però in realtà questa nota si sofferma qui più su Croce che su Machiavelli, cioè più sulla dialettica dei distinti, anche su Gentile, anche su Vico, eccetera, che su Machiavelli. E non a caso quindi questo testo sarà ripreso nel quaderno 10, quello su Croce, e non nel quaderno su Machiavelli. Non mancano però in questo blocco di note miscellanee testi A che saranno invece ripresi nel quaderno 13, intitolato appunto, come sappiamo, Noterelle sulla politica del Machiavelli. Per la precisione, queste note sono tre, di cui almeno due rilevanti. Nella nota 66, intitolata L'elemento militare in politica, sono per la prima volta messe a tema le categorie di cesarismo e bonapartismo. Queste non erano mai comparse prima nelle note precedenti. Quest'ultimo termine, a dire il vero, era scomparso nella nota citata a proposito di Trotsky, ma ora il tema è posto esplicitamente in relazione alla struttura delle classi sociali, quindi con un'altra connotazione, con un altro spessore analitico. Nella nota 69, intitolata Sui partiti, torna il tema degli uomini provvidenziali o carismatici. Aperte virgolette, a un certo punto dello sviluppo storico, scrive Gramsci, le classi si staccano dai loro partiti tradizionali, e questa è la crisi più delicata e pericolosa, perché offre il campo agli uomini provvidenziali o carismatici. Come si forma questa situazione di contrasto tra rappresentati e rappresentanti, che dal terreno delle organizzazioni private, partiti e sindacati non può non riflettersi nello Stato, rafforzando in modo formidabile il potere della burocrazia? È una delle note più interessanti forse di tutti i quaderni, forse anche una di quelle che parla più al presente, anche se viene anche da chiedersi se si possa leggere il potere della burocrazia come invece il potere dei tecnici, diciamo così, il linguaggio moderno, e dunque dei governi tecnici, ovviamente. Ma queste sono ipotesi e questioni che non sarebbe né utile né giusto affrontare in questa sede, quindi io qui mi fermo e passo la parola a Raul per la sua analisi del testo sul canto decimo dell'inferno di Gesù.